Paradiso, canto dodicesimo. Non appena la luce benedetta di San Tommaso ebbe pronunciata l'ultima parola, la santa corona incominciò a volgersi in cerchio e non finì di compiere un intero giro che un'altra corona di beati la circondò e accordò il suo moto e il suo canto al moto e al canto di quella. In quei dolci strumenti questo canto supera quello dei nostri poeti e delle nostre donne, tanto quanto il raggio diretto supera quello riflesso. Come attraverso una nube leggera e trasparente si volgono due archi, paralleli e fatti degli stessi colori. Quando Giunone comanda la sua ancella e l'arco esterno si forma da quello interno, allo stesso modo in cui si genera l'eco, che prende nome da colei che l'amore consumò come il sole dissolve la nebbia, e tali archi nel mondo rendono gli uomini sicuri che la terra non sarà mai più allagata per il patto stipulato da Dio con Noè, così si volgevano intorno a noi le due corone di beati, e così quella esterna si accodò a quella interna. Iride, messaggera di Giunone, scendendo sulla terra, dipingeva lungo il suo percorso in cielo un arcobaleno. La ninfa Eco, figlia dell'aria e della terra, si consunse a tal punto nel suo disperato amore per Narciso che si ridusse solo a ossa e voce. Tramutata in sasso dagli dèi, conservò di umano solo la voce. Dopo il diluvio universale, Dio strinse con Noè un patto che non avrebbe mai più provocato un altro diluvio e come segno di questo accordo mandò l'arcobaleno. Con l'apparizione della seconda corona di beati che si aggiunge alla prima, anziché questa abbia compiuto tutto il suo giro, la poesia si esalta nella sfera delle immagini, nella perfezione artistica del canto dei due semicori tripudianti e del loro moto di danza. Moto a moto e canto a canto, che vince ogni umana scienza poetica ed ogni seduzione sensitiva, muse e serene. Il loro accordo è intrinseco come la fascia interna e quella esterna dell'arcobaleno. Il paragone delle due ruote all'iride dà origine alla stupenda immagine di un patto eterno di pace e di gloria fra il cielo e la terra, e con essa hanno termine il tripudio e la festa dell'intermezzo proemiale. Dopo che la danza è l'altra grande festa che le anime facevano con il cantare e con il rispondersi di ciascuna luce all'altra, piene di gioia e di carità, si arrestarono nello stesso istante e con la stessa concorde volontà, proprio come le palpebre degli occhi devono necessariamente abbassarsi o sollevarsi insieme, secondo il desiderio che determina i loro movimenti. Dal profondo di una di quelle luci, giunte poco prima, si levò una voce che, facendomi volgere verso il luogo da cui proveniva, mi fece assomigliare al lago, in direzione della stella polare, e incominciò. Lo spirito di carità che rende più luminosa la mia bellezza mi spinge a parlare dell'altra guida, per onorare la quale qui si è parlato così bene della mia. È giusto che, dove si parla dell'uno, si ricordi anche l'altro, in modo che, come combatterono per una stessa causa, così risplenda insieme anche la loro gloria. La cristianità che Cristo, a prezzo del suo sacrificio, fornì dei mezzi adatti per combattere il peccato, seguiva la croce con poco zelo, piena di dubbi e diminuita di numero, quando Dio, che regna per l'eternità, venne in suo soccorso, mentre essa si trovava in pericolo, non perché ne fosse degna, ma soltanto per un atto della sua misericordia. E come è stato detto, portò aiuto alla Chiesa, sua sposa, con due difensori, per la cui opera e la cui predicazione il popolo sviato poté ravvedersi. In quella parte, dove il dolce zefiro sorge ad aprire le nuove fronde delle quali si vede rivestita l'Europa, non molto lontano dalla spiaggia battuta dalle onde, dietro le quali il sole, come stanco del suo lungo percorso, talvolta tramonta, nascondendosi ad ogni uomo, sorge la fortunata Calaruega sotto il governo del re di Castiglia, nel cui stemma il leone sta sotto e si trova sopra. Anche la figura di San Domenico è inquadrata in una descrizione geografica, come già è avvenuto per quella di San Francesco. In Spagna, la terra percorsa dallo zefiro, portatore di primavera e precisamente nella vecchia Castiglia, siede la patria di San Domenico, la cittadina di Calaruega, dove egli nacque nel 1170. Essa fu governata dai re di Castiglia, il cui stemma è costituito da uno scudo inquadrato da due leoni e due torri, cosicché il leone nel quarto inferiore appare sotto la torre e nel quarto superiore è posto sopra di essa. Lì nacque il fedele amante della fede cristiana, il santo campione benevolo verso i cristiani e implacabile verso i nemici della fede. La lezione sapienzale di San Bonaventura, dedicata alla vita di San Domenico, ha inizio nell'intimo di una delle luci nove della nuova corona, quando già l'accordo delle due ghirlande si è espresso in un'unità di canto e di moto, e come il ritratto francescano incominciava con il tema della provvidenza, del soccorso alla sposa di Cristo, il ritratto domenicano si intona fin da principio allo stile epico che lo pervade. La lirica di Francesco è sempre lirica d'amore. L'epopea di Domenico predilige la canzone di gesta, con la marcia guerriera di un esercito che il santo atleta porta alla vittoria finale. E anche il gesto del soccorso accordato è un gesto militare, di un imperatore trionfante. È il paesaggio primaverile dell'Europa atlantica, che inquadra la vecchia Castiglia e Calaruega, la patria di Domenico. Ma subito dopo la sinfonia è allargata ancora a misura epica dal percuoter dell'onde e dal tramonto oceanico del sole. E anche i titoli del santo, amoroso drudo della fede, atleta ed il proverbiale a nemici crudo battono sulle immagini guerriere. E non appena la sua anima fu creata, venne a tal punto colmata di efficaci virtù che, stando ancora nel grembo materno, diede alla madre spirito profetico. Dopo che furono celebrate le nozze fra lui e la fede davanti al sacro fonte battesimale, dove entrambi si portarono in dote reciprocamente la salvezza, la madrina che diede il suo nome, il consenso, vide in sogno il mirabile frutto che doveva derivare da lui e dai suoi seguaci. Dante ricorda un'altra delle numerose leggende riguardanti la vita di San Domenico. La madrina sognò il fanciullo con una stella in fronte, simbolo della luminosa guida che egli e il suo ordine avrebbero costituito per il mondo intero. E affinché anche nel nome egli fosse qual era di fatto, dal cielo discese una divina ispirazione, perché fosse chiamato con il possessivo di colui al quale egli tutto apparteneva. Fu chiamato Domenico, ed io lo presento come l'agricoltore che Cristo scelse per far fruttificare il suo orto, la Chiesa. A buon diritto apparve nunzio e servitore di Cristo, perché il primo amore che si manifestò in lui fu per la povertà, il primo precetto che diede Cristo. Spesso fu sorpreso dalla sua nutrice mentre tacito e desto stava coricato sulla terra, come se volesse dire: io sono venuto per questo. O padre suo veramente felice, o madre sua veramente Giovanna, se questo nome inteso nel suo significato etimologico ha il valore che si dice. Secondo l'etimologia ebraica fatta propria dalla lessicografia medievale, il nome Giovanna significa grazia di Dio, favorita dalla grazia di Dio. Non per conseguire beni e onori terreni, per i quali ora ci si affanna negli studi di diritto canonico e di medicina, ma per amore della vera sapienza. Divenne in breve tempo un dottissimo teologo, così che cominciò a girare intorno per difenderla e coltivarla alla vigna, la Chiesa, che subito inaridisce se il vignaiuolo non adempia al suo ufficio. E al soglio papale, il quale un tempo fu molto più generoso verso i poveri onesti, non per colpa dell'istituzione pontificia come tale, ma per colpa del Papa che devia dal giusto cammino non di distribuire la metà o il terzo, né di ottenere le rendite del primo beneficio che rimanesse vacante, né di godere le decime che sono destinate ai bisogni dei poveri di Dio. Chiese, bensì, il permesso di combattere contro gli errori del mondo cristiano in difesa di quella fede che è il seme del quale sono germogliate le 24 piante che ti circondano. Poi, sostenuto dalla dottrina e dalla forza di volontà e dall'autorità conferitagli dal mandato del pontefice, si mosse con la forza di un torrente che sgorga in una sorgente profonda. E il suo impeto si abbatté sulle male piante dell'eresia, più vigorosamente là dove le resistenze erano più forti. Da lui si formarono poi numerosi ruscelli, le cui acque irrigarono fecondandolo l'orto della Chiesa, così che i fedeli sono più vigorosi nella fede. Se tale fu una delle due ruote sulle quali si resse il carro della Santa Chiesa che vinse combattendo apertamente la sua guerra civile, ben ti dovrebbe essere sufficientemente chiara l'eccellenza dell'altra ruota, riguardo alla quale Tommaso fu così cortese prima che io venissi. Ma il solco segnato dalla parte esterna della circonferenza di questa ruota è abbandonato, così che dove c'era virtù e unione, c'è ora corruzione e disunione. Il suo ordine, che aveva seguito le orme del proprio fondatore, si è tanto volto in direzione opposta che cammina a ritroso, e ben presto, dal raccolto, si vedrà la cattiva coltivazione, quando l'olio, con il suo dolore, si vedrà escluso dall'arca. Io dico che chi esaminasse ad uno i frati del nostro ordine, ne troverebbe ancora qualcuno fedele alle virtù francescane, nel quale potrebbe leggere: «Io sono quel che di buon francescano soleva essere», ma quello non verrà né da Casale né d'Acqua Sparta, da dove provengono tali interpreti della regola francescana, che uno la fugge e l'altro cerca di renderla più rigida. Io sono l'anima di Bonaventura da Bagnorea, che nei grandi incarichi prosposi sempre la cura delle cose mondane. Si trovano in questa corona Illuminato e Agostino, che furono fra i primi seguaci di San Francesco, i quali, cingendosi del capestro, si resero cari a Dio. Sono qui con loro Ugo da San Vittore, Pietro Mangiadore e Pietro Ispano, la cui fama splende in terra grazie ai suoi 12 libri. Il profeta Nathan e il metropolita Crisostomo e Anselmo e quel Donato che si occupò della scienza grammaticale. È qui Rabano e mi risplende di fianco l'abate calabrese Gioacchino, dotato di spirito profetico. Ad emulare un così valido paladino mi indusse l'ardente cortesia di frate Tommaso e le sue assennate parole, e mosse insieme con me gli altri spiriti.